Eugenio Giammitridi quest'anno dal 1986 lavora al Museo Nazionale del Cinema a Torino e lavora in particolare nel settore apparecchi e oggetti d'arte.
Il primo settore di lavoro è stato quello, poi via via si è ampliato, lavoro un po' su tutto il patrimonio, sui manifesti, sulla fototeca, su altre collezioni che ha il museo ha un patrimonio molto ricco e molto vario, nel senso che ha circa 9.000 pezzi di apparecchi, oggetti d'arte, eccetera, dedicati in parte al cinema, ma soprattutto all'archeologia del cinema. È uno dei musei più ricchi su questo settore sul piano internazionale. Poi ha 300.000 manifesti circa, manifesti e corredi pubblicitari, una fototeca piuttosto interessante fatta sia di materiale del cinema che di materiale dedicato alla fotografia storica, in particolare piemontese. Direi che la storia locale piemontese torinese è una costante in tutte le raccolte del patrimonio. Ha un archivio molto molto bello, una biblioteca, una cineteca, una fonoteca, insomma direi che tocchiamo tutte le tipologie di materiali possibili e
Ho
immaginabili.
capito. E io ho visto qua una sfilza di mostre che sarebbe interminabile da elencare. Parliamo un po' di quelle più interessanti anche che lei ha curato, anche qui a
A Pordenone,
Sacile,
sì.
a Pordenone.
Beh, a Pordenone abbiamo curato perché non c'ero solo io, ma c'era anche David Robinson e Laurent Nanoni. Abbiamo fatto questa mostra molto interessante, secondo me, che si chiamava Luce e Movimento ed era una mostra sull'archeologia del cinema, accompagnata da un catalogo che io ritengo, non perché l'abbia fatto io, ma perché effettivamente è un catalogo con tutti, basato su documenti originali dell'epoca, che è decisamente importante, sul piano storiografico. In quel periodo lì ho fatto parecchie altre mostre dedicate al tema dell'archeologia del cinema, una a Lisbona, un'altra a Torino, poi insomma dove un po' sono seguite. Poi ci sono state anche altre mostre sui manifesti, così come ci sono state pubblicazioni di cataloghi sul patrimonio. Cioè, in generale partivo sempre, il discorso era centrato sulle caratteristiche del patrimonio raccolto da Maria Deanna Prolo e che via via è stato arricchito, ma che comunque fonda il Museo Nazionale del Cinema e dalla caratteristica del patrimonio affrontare un certo tema. Sicuramente l'archeologia del cinema è uno dei temi che io amo di più, quindi è quello che è stato più toccato. Gli ultimi anni sono stati dedicati all'allestimento del museo nella nuova sede museale della Mole Antonelliana di Torino e quest'anno invece ho fatto una mostra che io ho amato moltissimo perché è un mio debito personale, dedicata per l'appunto a Maria Adriana Prolo e a Henri Langlois, perché è stata fatta di nuovo in collaborazione con la Cinémathèque française, nella fattispecie con Marianne de Fleury. Abbiamo fatto questi due percorsi paralleli di questi due pionieri del cinema, estremamente figure dalla personalità di grandissimo interesse, pur nelle loro differenze.
Ma che cos'è allora questa archeologia del cinema? Tutti sanno di questa lanterna magica, però so che ci sono altre cose, appunto,
Beh,
altri
l'archeologia del
macchinari.
cinema, è una storia estremamente stratificata e complessa dove ci sono percorsi che si intrecciano, che si separano.
Cronologicamente, come potremmo.
Cronologicamente potremmo più o meno fare un grande periodo che va dalla fine del 400 alla nascita del
Addirittura.
cinema, ma con delle cesure nette che possono essere secondo me poi viste nel XIX secolo. L'Ottocento ha dei percorsi che sono decisamente differenti rispetto ad altri percorsi. L'archeologia del cinema è un insieme di pratiche spettacolari, pratiche artistiche, pratiche scientifiche, ricerche scientifiche che poi si traducono anche di nuovo in pratiche spettacolari, nel senso che c'è tutto questo cerchio che sempre si chiude e che vede questi differenti approcci arrivare sempre a dei punti di incrocio fino a quando, vabbè, a un certo punto si presenta il cinema, ma come discorso che chiude, ripeto, dei percorsi estremamente complessi e stratificati e allargati e incrociati anche, per cui toccare un tema sull'archeologia del cinema significa inevitabilmente poi toccarne molti altri, andare come si va con le scatole cinesi, cioè si tira fuori sempre altro, 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 altro. Ma la stessa cosa si può dire anche sul cinema per certi aspetti, insomma rimane poi questa grossa. E direi che il lavoro nel museo è un lavoro dove, perlomeno nel nostro museo, è un lavoro dove c'è sempre questa caratteristica di stratificazione, di molteplicità, di complessità, di un punto che ti porta inevitabilmente a 3.000 altri punti, a 3.000 altre cose, e vai avanti e non smetti mai di allargare il tuo percorso.
Che tipo di, come affrontate queste ricerche e che scoperte avete trovato?
Come facciamo queste ricerche? Io mi occupo soprattutto dei problemi di tipo conservativo, quindi in tutti questi anni, vabbè, al di là evidentemente del discorso legato alle mostre, quindi alla valorizzazione del patrimonio piuttosto che alle pubblicazioni, ho sempre fatto campagne di catalogazione, restauro, riordinamento di materiali, eccetera. È un discorso abbastanza complesso perché abbiamo una tipologia di materiali che fuoriesce dalle categorie consuete degli oggetti d'arte o degli oggetti tipicamente scientifici. Quindi c'è stato sempre un progressivo, come dire, adattamento e riposizionamento anche proprio della metodologia di lavoro adottata. Noi abbiamo incominciato a fare queste campagne di catalogazione da moltissimo tempo, oramai sarà da un 16-17 anni. Non abbiamo evidentemente terminato perché abbiamo quantità di materiali abnormi, non so se vi ho detto, ma comunque abbiamo 300.000 manifesti, circa 200.000 fotografie, eccetera, eccetera. E cerchiamo di evidentemente di attenerci rigorosamente a standard nazionali e internazionali, e nello stesso tempo cerchiamo anche di come dire, restituire la specificità poi della materia cinema, per cui non lo so, quando si tratta di catalogare dei materiali di cinema i materiali sono diversi, c'è un costume, c'è un manifesto, c'è una sceneggiatura, c'è un libro, eccetera, è evidente che il pezzo in sé viene trattato dal punto di vista dell'elaborazione dei dati secondo delle metodologie consuete classiche, ma poi c'è una scheda cosiddetta filmografica che riporta il film e che consente all'utente di sapere che, per esempio, non lo so, su Cabiria noi abbiamo quel pezzo, poi quell'altro ancora, poi tutta quella, poi la sceneggiatura e poi la partitura di Pizzetti, eccetera, eccetera. Questo sul settore cinema. Sul settore archeologia è ancora diverso, nel senso che abbiamo adottato sempre gli stessi criteri catalografici, ma con chiavi di ricerca evidentemente un po' diverse, decisamente. Lo stesso problema l'abbiamo avuto nel campo del restauro, del riordinamento, perché si tratta di materiali soprattutto sull'archeologia, ma anche sul cinema e in particolare sui materiali da set. Si tratta di materiali che propongono delle problematiche assolutamente nuove. Allora, non lo so, nel campo degli oggetti da set, dei props, c'è un tipo di problematica che ricorda molto la problematica dell'arte contemporanea. Abbiamo il costume di Alien, l'abbiamo esposto in mole. Prima di esporlo in mole c'è stato un intervento su questo lattice particolarissimo, perché comunque il restauro del lattice è una roba del tutto sconosciuta. Gli oggetti da set nascono per essere utilizzati nel set e poi per essere distrutto, nessuno lo fa nascere con l'idea di esporlo in un museo. Esporlo in un museo significa entrare in una problematica di restauro e di conservazione del tutto innovativa e del tutto e da sperimentare assolutamente. E quindi direi che rispetto a tutte queste cose qua siamo, come dire, in un campo di ricerca e di sperimentazione sempre aperta per il restauro e anche per la conservazione. Noi in questa sede museale, che è la Mole Antonelliana, che è uno degli edifici più prestigiosi di Torino, lavoriamo tantissimo sui criteri di conservazione, su monitoraggi continui, su interventi sia, diciamo, a livelli di ambiente più grande, sia invece a livelli specifici di vetrina. Abbiamo un'equipe che è formata da un docente del Politecnico, da un docente di chimica, eccetera, eccetera, proprio perché è una materia che, vabbè, è musealizzata da pochissimo tempo. E quindi non c'è una tradizione che comincia a farsi solo adesso.
E internazionalmente ci sono altri musei in altri...
Sì, c'è la Cinémathèque Française con cui noi lavoriamo moltissimo, che tra l'altro viene sempre alle giornate, c'è Laurent Mannoni, il mio collega, che è uno degli storici secondo me più bravi soprattutto sul piano dell'archeologia del cinema, Marianne de Fiori, con cui ho fatto appunto questa mostra dedicata a Maria Adriana Poli e Henri Langlois, la Cinémathèque è ricca, è, direi che è un'istituzione forse la più prestigiosa in assoluto in ambito internazionale, poi ci sono una serie di musei in Germania di formazione più recente. C'era il MoMA a Londra, il Museum of Moving Images, che però attualmente è chiuso e non si sa bene che fine farà. E poi vabbè, ci sono una serie di musei americani. In questi ultimi, direi che nell'ultimo ventennio, i musei del cinema hanno avuto un rilancio notevole, difatti ne hanno aperti una serie. Stanno anche, adesso siamo nella fase opposta, nel senso che ne stanno chiudendo una serie o alcuni sono chiusi e faticano a riaprire, per cui la Cinémathèque per esempio è chiusa e riaprirà sicuramente, ma con non pochi fatiche. Il MoMA, vi dicevo, è chiuso, insomma. È una situazione abbastanza strana, direi, in generale.
E per quanto riguarda la situazione italiana dal punto di vista statale, contributi, interesse culturale proprio?
Noi abbiamo anche un contributo dello Stato, abbiamo comunque soprattutto contributi dagli enti locali.
Interessa quindi?
Sì, no, certo. A Torino siamo direi uno dei musei più grossi, abbiamo avuto 500.000 di spettatori in un anno, abbiamo superato l'Egizio, quindi è stata una cosa abbastanza grossa. Il museo che è stato allestito dall'architetto François Confino è molto particolare, molto caratteristico, e direi che ha un allestimento affascinante, che sposa bene l'architettura della Mole Antonelliana col contenuto trattato del cinema, per cui c'è stato un grosso richiamo di pubblico, devo dire.
Ultima domanda un po' provocatoria forse, secondo lei se lo merita questo premio Jean Mitry?
Allora, sarò schietta, io quando me l'hanno detto non ci credevo, nel senso che non me l'aspettavo assolutamente. Probabilmente me lo merito, probabilmente no, non saprei risponderle. Sicuramente sono rimasta stupita, sicuramente in questi 16 anni di lavoro ho dato tutta me stessa al Museo del Cinema, questo, al cinema, diciamo, non tanto al Museo del Cinema, ma a queste raccolte di cinema, ma non con sofferenza, perché è una materia... È un sogno che avevo e per cui sono contenta peraltro di lavorare.
Come mai questo interesse proprio nell'archeologia? C'è qualche motivo specifico?
No, ma non tanto, non solo archeologia, in generale cinema. No, ma è stato un interesse che è nato in modo tutto casuale. Io mi sono laureata con una tesi sulla conservazione e la catalogazione degli audiovisivi, una tesi che chiamava Immagini e Memoria. E grazie a questa tesi sono entrata al Museo del Cinema, e da lì mi sono aperti tutti questi mondi. È stata una cosa, una strada del tutto casuale, come tante cose nella vita.
Grazie.